la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi a Il Mondo alla Radio Weekend, in onda dagli studi della Radio Vaticana in Roma. Chi vi parla è Marco Bellizzi, coadiuvato in regia da Alessandro Carucci e Luciana Fantini. Vi ricordo il numero 335 12 43 722 per inviare i vostri messaggi e commenti, che sono come sempre graditissimi.
Il prossimo 3 febbraio scade il mandato settennale del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Il 24 gennaio cominceranno quindi le votazioni per la scelta del nuovo capo dello Stato. Come di consueto, precedute e accompagnate da un confronto politico piuttosto acceso, vista anche l'importanza della posta in gioco. Quella del Presidente è stata quasi sempre nel corso della storia repubblicana la figura istituzionale più amata dagli italiani ed è stata anche, e lo è ancora oggi, quella sulla quale si sono concentrati molto spesso gli attacchi più duri o comunque tentativi continui di metterne in discussione attribuzioni e funzioni. L'elezione presidenziale 2022 non sembra fare eccezione, anzi tra ardite ipotesi di riforma del ruolo del capo dello Stato e di candidature sulle quali si registrano divisioni profonde, sembra che mai, come in questo caso, il Quirinale sia sotto assedio, proprio come un'ultima fortezza a presidio dell'ordine e di un mondo che i costituenti volevano fondato sulle regole.
E allora parliamo dunque oggi delle elezioni ormai prossime del Presidente della Repubblica Italiana. Lo faremo naturalmente con la ferma volontà di non entrare nello spazio del confronto politico italiano, ma nel tentativo di comprendere qual è la reale posta in gioco di queste elezioni, analizzando quali sono effettivamente i poteri del Presidente, perché almeno a partire da un certo momento in poi gli italiani si sono sempre più anche affettivamente legati all'inquilino del Quirinale. E ci chiederemo appunto se le ipotesi di riforma che circolano di questa fondamentale figura costituzionale siano da considerare come ipotesi serie e, se sì, a quali condizioni. Lo faremo come sempre con rigore e obiettività, con gli ospiti che saluto, che sono il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick. Buon pomeriggio, Presidente.
Buon pomeriggio a lei, grazie agli ascoltatori.
E con Nicola Graziani, giornalista parlamentare, vice capo redattore dell'agenzia AGI. Buon pomeriggio. Allora, Presidente, il giurista Carlo Esposito affermava che il Presidente italiano è un reggitore dello Stato nei momenti di crisi del sistema. Essendo di fatto il Paese in crisi continua da almeno 30 anni, si può dire che gli italiani abbiano vissuto 3 decenni di reggenza presidenziale o è troppo ingeneroso?
Con tutto rispetto per Esposito, la funzione del Presidente non solo nei momenti di crisi è acuita, è enfatizzata, è resa più complessa nei momenti di crisi e giustifica proprio la sua elasticità e la sua ampiezza, ma è permanente. Cioè, quali sono i compiti del Presidente? Io credo che si debba muovere da questo tipo di discorsi. Sostanzialmente sono 2. Rappresentare l'unità nazionale, cioè rappresentare tutti, rappresentare il Paese, rappresentare tutti e quindi prendere una posizione super partes da un lato, e poi la funzione di garantire, il primo garante della Costituzione italiana, cioè della legge fondamentale per la nostra convivenza come società italiana. Queste 2 funzioni, rappresentare l'unità, cioè rappresentare tutti, e garantire la Costituzione, primo garante della Costituzione, sfociano inevitabilmente in un discorso elastico. Qualcuno ha parlato di fisarmonica, altri hanno parlato di genericità, di flessibilità, di quello che è il ruolo del Presidente. E quando si deve al tempo stesso rappresentare tutti e garantire alcuni pilastri fondamentali, il ruolo che mi sembra più evidente in un caso di questo genere è un'elevatissima mediazione. Cercare cioè ciò che unisce e non ciò che divide, ed è fisiologico che divida, nel contrasto che vi è tra le varie idee e tra i vari orientamenti politici. Quindi il discorso del Presidente è un discorso che si sgancia da una dimensione di decisione politica, la ricerca del bene comune, l'equilibrio da ricercare per conseguire al meglio il bene comune, per collocarsi su un piano di garanzia che tenga conto di tutti. Ecco, questo. Allora io credo che la scelta, la ricerca del Presidente vada fatta non tanto in base a considerazioni di carattere politico picciolo, politico quotidiano, maggioranza non maggioranza, o in base a considerazioni di tipo generico, deve essere una donna, deve essere un uomo, no, ma vada fatta, tantomeno mi sembra che, anche se è comprensibile, che vada fatta pigliando singoli nominativi e valutandoli. Mi pare che il discorso sia quello di cercare in questo paese una persona in grado di svolgere entrambi questi compiti, rappresentanza e garanzia, in termini che si ritrovano in una mediazione. La Costituzione aiuta perché fissa una serie di compiti, di responsabilità che spettano al Presidente della Repubblica specificamente, ma lascia poi un ampio spazio a quella che è la manifestazione della sua personalità e della sua attività, e ne abbiamo l'esempio nei vari presidenti di cui ha parlato recentemente un lavoro molto interessante di Marzio Breda, Capi senza Stato, uscito proprio in questo periodo. Avendo vissuto, per quanto io ho vissuto, ho potuto concretamente verificare, trovando confermati in quell'analisi ciò che mi ero fatto come idea della sequenza dei vari presidenti.
Proprio Marzio Breda, che purtroppo doveva partecipare alla trasmissione, sì, ma ha avuto un problema di salute, per il quale ovviamente facciamo migliori auguri. Dicevo, nel libro Breda scriveva, appunto, citava una, a sua volta, Pietro Scoppola, il quale faceva cenno ad una inchiesta della Doxa del 1988, secondo la quale gli italiani hanno una limitatissima conoscenza della norma costituzionale. Tuttavia, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica era in testa fra le innovazioni auspicate dal corpo elettorale. Allora le chiedo, Presidente, gli italiani conoscono ancora troppo poco della loro carta fondamentale ed è per questo che circolano tesi anche spericolate sulle funzioni del Capo dello Stato?
Sono pienamente d'accordo. Ma ritengo che negli italiani che non conoscono la Costituzione dobbiamo comprendere delle categorie molto ampie di persone, a cominciare dai politici, perché la conoscenza della Costituzione è una specie di campo purtroppo riservato soltanto ai tecnici, i costituzionalisti si chiamano così, agli addetti ai lavori che si occupano specificamente di questa tematica. Non è così. La Costituzione è un libro, è una raccolta di regole scritta in un modo estremamente semplice, poi le modifiche successive che si sono avute in essa nei suoi 70 anni purtroppo hanno derogato a questa regola, ma è fatta, è l'originale, è scritto con un linguaggio estremamente semplice e comprensibile da tutti, e occorrerebbe conoscerla di più. E se uno va a sfogliare la Costituzione a partire dalle norme che disciplinano il Presidente della Repubblica, l'articolo 83, vede che c'è l'indicazione di questi compiti, la specificazione delle modalità di elezione da parte del Parlamento, da parte del Parlamento allargato con la presenza dei rappresentanti regionali, cioè un'assemblea particolare. Non entro nei dettagli tecnici se sia possibile farlo da sedi separate oppure si debba farlo nella stessa sede, cioè delle modalità di svolgimento nell'ambito dell'assemblea di fronte a un problema di pandemia che sta investendo il paese con una drammaticità notevole anche sotto questi aspetti, se ne occuperanno i tecnici specificamente. È un discorso che però richiede una designazione al momento, non come quella del sindaco, ma richiede una designazione mediata rappresentata dagli organi che esercitano la sovranità di questo paese, cioè Camera, Senato, e dai rappresentanti delle regioni. Quindi sarei perplesso di fronte all'introduzione adesso di un'elezione diretta del capo dello Stato, soprattutto nei termini in cui l'informazione è diventato un qualche cosa di molto complesso, molto diffuso, molto articolato e molto suscettibile di manipolazione, idonea a condizionare le scelte della volontà delle persone. Mi pare per ora questo discorso. Soprattutto mi pare anche importante un altro discorso. Noto con qualche perplessità la tendenza a risolvere l'alternativa tra Repubblica presidenziale o Repubblica parlamentare, cioè a una situazione in cui chi comanda è il Presidente, penso all'esempio francese, tanto per citarne uno a noi vicino, o invece comanda, tra virgolette, il Parlamento. Ecco, noi siamo una Repubblica di tipo parlamentare rappresentativo. L'idea di arrivare a una democrazia diretta con un interpello diretto della volontà popolare mi lascia abbastanza perplesso sulla possibilità che funzioni un sistema del genere. I tentativi che abbiamo verificato in questi ultimi tempi in Italia non mi pare che spingano su quella strada. Allora, una delle prime cose che credo si pongono in termini molto chiari, proprio alla luce dei dibattiti che si stanno svolgendo in questi giorni, e la distinzione tra le funzioni di chi, come Presidente del Consiglio, decide ed è responsabile col Consiglio dei Ministri della politica del Paese, cioè agisce, e chi invece, come il Presidente della Repubblica, con una serie di compiti, alcuni dei quali molto ben specificati, altri lasciati al self-restraint, alla valutazione e alla saggezza e all'esperienza del Presidente della Repubblica, anche alla luce dei precedenti, che sono i compiti di rappresentanza e di garanzia di cui parlavo prima.
Viene da dire che una certa funzione di supplenza che i capi di Stato hanno svolto, se l'hanno svolta, deriva anche dal fatto che la politica spesso non è in buona salute,
sì,
per così dire.
Mi perdoni, ma non è che hanno svolto una supplenza alla politica, hanno indirizzato, come è il loro dovere, rispetto ai due obiettivi che deve perseguire, che si augura persegua un Presidente della Repubblica: rappresentare l'unità nazionale e garantire che quell'unità nazionale si sviluppi nell'ambito, senza lasciare indietro nessuno, e nell'ambito del rispetto dei principi fondamentali dettati dalla Costituzione.
Certamente.
Mi pare che vedo diversamente questo tipo di supplenza, non la chiamerei supplenza, rispetto invece a quella che è stata una vera e propria supplenza, ad esempio, che ha svolto la magistratura, sostituendosi in molti casi, soprattutto dopo l'indebolimento della politica, alle responsabilità e alle decisioni della politica.
È proprio su questo che volevo interpellare Graziani. In una certa fase, appunto, quella di Tangentopoli, come ha ricordato il Presidente, ma anche in tante altre occasioni, devo dire, non ultimi per esempio i temi etici, i magistrati hanno supplito ai vuoti della politica, no? La società civile, il volontariato, il terzo settore invece si è sempre fatto più sussidiario alla politica, anche in questo caso.
Esatto.
Chiedo allora a Graziani, che ha scritto il libro L'uomo delle regole, Sergio Mattarella e la terza fase della Repubblica, edito dalla casa editrice All Around. Scusate, Graziani, allora in Italia tutto c'è fuorché la politica, sembra di poter dire.
Ma tutto c'è fuorché la politica in alcuni momenti. Se noi vediamo bene, c'è una differenza sostanziale fra quella che fu l'opera di Scalfaro nel biennio 92-94 e quella che è stata l'intervento di Mattarella. Dicevo, c'è una differenza sostanziale fra quello che ha fatto Scalfaro nel 92-94 con il governo del Presidente e poi successivamente con il governo Dini quando è stato sostituito Berlusconi, e quello che ha fatto Mattarella adesso con il governo Draghi. Infatti adesso, nota bene, non si parla più di governo del Presidente. nel 92-94 stava implodendo un sistema che era durato diversi decenni, e più che un fallimento della politica rischiava di fallire completamente il paese. Adesso questo scenario fortunatamente non c'è, c'è da pungolare il sistema, da rimettergli gli elettrodi, e questo è stato fatto con una nomina di un Presidente del Consiglio che non è espressione del Quirinale ma è un'accettazione da parte dei partiti. La politica esiste, in Italia è sempre esistita, bene o male, ha fatto qualche volta il suo dovere, qualche volta non l'ha fatto, però il Presidente della Repubblica è quel motore immobile che quando tutto si inceppa rimette in moto le stelle. E questo lo ha fatto benissimo Mattarella, come lo hanno fatto in altri momenti altri presidenti.
Graziani, uno legge dai giornali che le elezioni per il Quirinale saranno fortemente condizionate dal virus, no? E quindi si immagina che ci sia da tenere presente la preoccupazione per la gestione della recrudescenza della pandemia. Poi invece scopre che le preoccupazioni sono piuttosto legate a quanti grandi elettori, per così dire, risulteranno positivi al test del Covid il giorno delle elezioni, scombinando così i pallottolieri delle segreterie di partito. È un po' desolante, no?
Desolante ma anche inevitabile. Il Covid sta colpendo, continua a colpire. Io personalmente non sono molto con certe idee di nascondere dati o cose così, perché si rischia di nascondere l'esistenza stessa della pandemia. E il dato politico però, mi si permette di dire, è sconsolante se si ritiene che nonostante il dibattito sulla rielezione o sull'elezione del Presidente della Repubblica, il dato sconsolante è che una sintesi, nonostante un dibattito ormai già troppo lungo, non sia ancora stata trovata né intorno a un nome, il che è relativo, né intorno a una formula, il che è molto più grave. Noi abbiamo un Parlamento che per la prima volta rischia di tornare al 1971, al Natale, perché il Leone fu eletto il 24 di dicembre con 28, se non sbaglio, votazioni. Questo non fa bene, anche se fa parte, ricordiamoci, sempre della normale dialettica democratica.
Il settennato di Mattarella, per esempio sempre da Breda, viene sintetizzato come quello della terzietà attiva. Tu lo definisci invece, Graziani, un arbitraggio all'inglese, usando una metafora calcistica, ovvero un arbitro che non interviene sempre, non si sostituisce soprattutto come protagonista ai giocatori in campo, ma interviene solo quando le regole, no, vengono decisamente superate. Allora, quanto è anacronistico, se lo è, parlare oggi in Italia di regole?
No, non è mai anacronistico parlare di regole, soprattutto in un paese un po' rissoso, irascibile e carissimo come l'Italia. Mattarella ha ribadito per quelle che sono le semplici e vecchie regole della Costituzione che il professor Flick prima sintetizzava così meglio di me. Noi tendiamo spesso a dimenticarcene perché abbiamo una conoscenza della Costituzione molto superficiale, non solo a livello, diciamo così, di base, spesso anche purtroppo a livello di parlamentare, e quindi può venire fuori anche qualche idea un po', diciamo, azzardata, come quella di instaurare di fatto un semipresidenzialismo alla francese. Mattarella invece ha agito in senso assolutamente contrario, apertamente o meno apertamente, comunque ha fatto sentire la sua voce e l'ha fatto in maniera molto efficace. Quello che io ritengo è che questa grande popolarità di Mattarella in questo momento sia dovuta al fatto che l'opinione pubblica a livello quasi istintuale capisce la guida del paese che c'è stata, anche se non ci sono stati, come dire, mosse eclatanti, picconate o cose di questo tipo. Ecco, la gente capisce che quell'uomo è stato un uomo che ha fatto veramente rispettare le regole e gliene è grata.
Allora, tra le varie ipotesi in campo c'è comunque ancora teoricamente quella della rielezione di Mattarella, che lo stesso capo dello Stato però ha più volte detto di non prendere in considerazione. Eppure la Costituzione non lo vieta, come sappiamo bene, anzi mi sembra di poter dire che l'esistenza stessa del cosiddetto semestre bianco, nel quale il Presidente, lo ricordiamo, non può sciogliere le Camere, sia addirittura funzionale alla possibilità di un secondo mandato, no? Che si è già peraltro verificato con Napolitano. Ecco, Presidente Flick, quali sono in generale, se ce ne sono, le controindicazioni di un secondo mandato?
Ma a mio avviso sono il rischio che si crei una specie di prassi della eccezionalità. La proroga del Presidente Napolitano è stata un fatto eccezionale, in un momento di emergenza particolarissimo. Un'eventuale conferma di questo tipo di prassi starebbe a significare che è normale vivere nell'emergenza, e questo mi sembra abbastanza negativo, e mi sembra ancora più negativo nel momento in cui c'è questa tendenza, che è venuta anche fuori, di confondere le due posizioni, la posizione del Presidente della Repubblica e la posizione del Presidente del Consiglio. Mentre invece è essenziale che rimanga molto ferma la distinzione tra chi decide nell'ambito della responsabilità politica le scelte politiche del Paese e chi sopra o a lato controlla, rappresentando tutto il Paese, il rispetto di quelle garanzie, di quelle regole fondamentali che sono le regole costituzionali. Mi pare evidente che in questo caso il passaggio dall'una all'altra sede sia un po' problematico. Lascio perdere i dettagli tecnici, che poi vanno benissimo, per carità, ma non è, e probabilmente sono tutti risolvibili, perché noi tendiamo di solito a trasformare in contestazioni o in litigate sul piano tecnico quella che è la soluzione dei problemi fondamentali. Il problema fondamentale è questo: non confondere due posizioni che sono diverse l'una dall'altra, e che nella politica spicciola o nelle chat del discorso che si sta svolgendo, ed è normale purtroppo che sia così, rischiano di essere confuse. Guardi, vedo una certa continuità, e mi ricollego a quello che ha detto Graziani sul problema delle riforme, delle regole. Vedo una continuità, è quella che è segnalata molto bene dal libro di Breda, degli ultimi presidenti. Cossiga è stato il picconatore che ha avvertito del rischio in cui ci si trovava se si continuava ad andare avanti in questo modo, e di fronte alla sordità di tutti noi ha accresciuto il livello della sua denuncia con una serie di comportamenti che lo hanno posto un po' in una posizione molto molto particolare. A Cossiga è subentrato Scalfaro. Scalfaro è stato l'uomo che ha riportato alla difesa del Parlamento e al contrasto al populismo, al sovranismo e al populismo, cioè al discorso diretto. La sovranità appartiene al popolo, lei ricorderà che fu quello, il periodo in cui si cominciò a parlare del nome di una persona nell'ambito delle schede elettorali, mentre la nomina del Presidente del Consiglio spetta al Presidente della Repubblica per Costituzione. Piano piano, ecco, di fronte a questo mi sembra che il settennato di Scalfaro sia stato la ricerca del ritorno a garantire le regole. Poi c'è stato il periodo di Ciampi, il quale di fronte alle difficoltà della riforma ha trovato l'importante, e mi pare abbia fatto molto bene, battere sul patriottismo costituzionale come espressione della rappresentanza dell'unità nazionale. Cito per tutto il lavoro che Ciampi fece, e di cui io credo dobbiamo essergli molto grati, nel riproporre la resistenza come un fatto di tutto il popolo italiano e non come patrimonio esclusivo di una parte politica. Poi c'è stato Napolitano, che ha cercato di ritornare al discorso delle riforme, vorrei dire la frase malmessa, imposte dall'alto, ma direi imposte da fuori, cioè il Presidente della Repubblica è stato molto attivo nel cercare di impostare il discorso delle riforme. Adesso con Mattarella, l'ultimo periodo, c'è stato un discorso di ritorno alle regole attraverso la partecipazione di tutti alla vita nazionale.
Ecco Presidente, a proposito di regole, una domanda squisitamente appunto tecnico-costituzionale. Se arrivati al 3 febbraio, il giorno della scadenza del mandato di Mattarella, non si arrivasse a un nuovo Presidente, che accadrebbe? Ci sarebbe una sorta di prorogazio dello stesso Mattarella o entrerebbe in gioco la seconda carica dello Stato, ovvero il Senato?
Dopo lunghe discussioni mi pare che si sia arrivati per dire c'è la prorogazio o non c'è la prorogazio, non è prevista, mi pare che sia prevalsa l'idea della prorogatio del Presidente fino a quando il discorso non si sblocca.
Grazie Presidente.
Però, però è un discorso aperto, perché ci sono anche tesi contrastanti, che al momento mi sembra dominante nell'ambito dei costituzionalisti la tesi che sia in realtà il Presidente che rimane prorogato. Ma tutto questo fa parte di una dimensione tecnica sulla quale è inutile che adesso noi ci fermiamo troppo, quando manca ancora il discorso fondamentale, la scelta del metodo e della tipologia di presidente, non dell'uomo presidente o della donna presidente.
Certamente. Allora il tempo purtroppo è finito. Ringrazio allora i miei ospiti, il presidente emerito Giovanni Maria Flick e Nicola Graziani, vice capo redattore di Agi. Ringrazio gli ascoltatori e la regia di Alessandro Carucci e Luciana Fantini. Vi auguro buon pomeriggio e vi lascio con l'informazione del giornale radio.